Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Un ardore elementare. Tra le baracche e il fango, Etty Hillesum, 1941-1943. Di Gabriella Caramore. Terza ed ultima puntata.
Eppure la vita. Westerbork, lunedì pomeriggio, a luna, nel bugigattolo dei Mahler, dove Eichwald mi sta cuocendo una pappa nel latte. Carissimo Mohan e Kate, Hans, Maria, vorrei finalmente concludere una lettera per voi. Questa è la quinta che comincio. Io sono rannicchiata in un angolo, in una cameretta di 2 metri per 3, con altre 5 persone intorno che vanno e vengono, e si muore di caldo. Mentre nelle grandi baracche, dove molte persone dormono su cuccette di metallo, senza materassi o coperte, si muore di freddo. Ma qui tutto è paradossale. La grande, la vergognosa miseria del campo incomincia nelle colossali baracche costruite in tutta fretta, in quelle rimesse piene di spifferi e gremite di uomini, dove le cuccette di ferro a 3 piani si ammassano sotto un cielo incombente di panni che centinaia di persone hanno messo ad asciugare. Su quelle cuccette si vive e si muore, si mangia e si è malati. Non si riesce a dormire perché tanti bambini piangono durante la notte, o perché ci si continua a chiedere come mai non arrivino quasi notizie dalle molte migliaia di persone già partite dal campo. Sotto i letti sono sistemate le valigie. Alle sbarre di ferro sono appesi gli zaini, gli unici ripostigli che abbiamo. Ora dormirò un poco e poi riprenderò il mio giro senza fine, tra le baracche e il fango, con quei 5 poveri bicchierini di caffè da distribuire tra centinaia di persone. Ancora guardo tutto questo con immenso stupore e confesso che ancora non capisco come gli uomini possano maltrattarsi fino a questo punto. Vi saluto. Coraggio. Etty.
Non siamo più dunque nella stanza di un interno borghese ad Amsterdam che si affacciava sulla piazza del Rijksmuseum e non siamo più nemmeno nel concitato via vai del Consiglio ebraico. Etty Hillesum ha scelto volontariamente nel luglio 1942 di entrare come assistente al campo di smistamento di Westerbork sul confine orientale dell'Olanda, nel Drente, l'anticamera di Auschwitz, così veniva chiamato. Westerbork era un luogo nato per ospitare, al suo inizio nel 1939, gli ebrei tedeschi perseguitati nella Germania hitleriana, nato dunque con intenti umanitari per accogliere dignitosamente 1.000-1.500 persone, e invece finì poi per contenere fino a 30.000-40.000 ebrei olandesi in attesa della deportazione nei campi di sterminio. Quindi condizioni di vita insopportabili, in attesa di quei vagoni merci che arrivavano vuoti ogni lunedì sera e ripartivano stracolmi di umanità ogni martedì mattina. Etty, tra le baracche e il fango, distribuiva quel che poteva, cibi, vestiario e medicine, tentativi ogni volta, ogni notte, di sottrarre qualcuno al suo destino, parole di amicizia, ascolto per gli altri. Abbiamo le lettere adesso che ci fanno conoscere la sua vita al campo e quella degli altri, quindi non più la riflessione solitaria dei diari, ma la parola in relazione, rivolgersi agli altri e aspettare le lettere degli altri. E attraverso queste lettere noi ora proviamo a seguirla in uno dei suoi giri al campo e a guardare col suo sguardo le cose che Etty vede.
Ho trovato, venendo qua giù, un villaggio di baracche di legno, incorniciato da cielo e brughiera, con un campo di lupini straordinariamente gialli in mezzo. e tutto intorno filo spinato. E all'interno una grande abbondanza di vite umane. I primi giorni che ero qui, giravo il campo come se stessi sfogliando un libro di storia. Incontravo persone che erano già state a Buchenwald, a Dachau, quando questi nomi erano ancora suoni lontani e minacciosi per me. Era come se mi trovassi davanti un pezzetto tangibile di destino ebraico degli ultimi 10 anni. Qui c'è un orfanotrofio, una sinagoga, una piccola cappella mortuaria, una manifattura di solette appena agli inizi. Ho sentito parlare della costruzione di un manicomio e le baracche dell'ospedale, sempre più numerose, contano già 1 migliaio di letti. C'è anche una prigione per 2 persone. Una prigione dentro la prigione. C'è una sala teatrale e c'è fango, talmente tanto fango che da qualche parte fra le costole si deve proprio possedere un gran sole interiore se non se ne vuole diventare psicologicamente vittime. Le scarpe sono continuamente rotte e i piedi continuamente bagnati. Sebbene gli edifici del campo siano tutti a un piano solo, vi si sente parlare con una molteplicità di accenti, come se la Torre di Babele fosse stata innalzata in mezzo a noi. Bavarese e dialetto di Groningen, sassone e dialetto dell'Imburgo, tedesco con accento polacco o russo, fiammingo di Waterloo e berlinese. E tutto questo in poco più di 0,5 km². Ma descrivere Westerbork non è tanto semplice.
Etty dice: qui bisognerebbe saper scrivere favole. Può sembrare strano, ma se si vuol rendere almeno in parte comprensibile l'esistenza di Westerbork, lo si può fare solo in questa forma. E questo scrivere favole, questo trasformare in fiabesca leggenda delle realtà contingenti e sconvolgenti, un dare dei messaggi che vadano al di là del tempo e dello spazio, proprio in questo modo di leggere i testi, confrontarli con la realtà e farne scaturire leggende incredibili, che pure ci insegnano ancora oggi realtà eterne. Questo è profondamente ebraico, questo è profondamente talmudico, direi. E questo suo desiderio di scrivere in quel modo, che si riallaccia come gli antichi maestri hanno scritto, potrebbe essere quel balsamo per molte ferite che Etty auspica nell'ultima pagina del diario.
Nell'insieme c'è sempre una gran ressa a Westerbork, quasi come attorno all'ultimo relitto di una nave a cui si aggrappano troppi naufraghi sul punto di annegare. Ma il numero dei deportati deve essere ogni volta quello stabilito. E bisogna aiutare a riempire il treno che viene a prendersi il suo carico. Si tenta sempre di trattenere qualcuno, perché è troppo malato per essere trasportato o indispensabile al campo. Ma solo poche volte ci si riesce. A volte mi viene il pensiero, viene a tutti, che sarebbe più semplice essere deportati subito, piuttosto che dover sempre assistere alla paura e alla disperazione di quelle migliaia e migliaia di uomini, donne, bambini, invalidi, mentecatti, neonati, malati, anziani, che in una processione quasi ininterrotta sfilano lungo le nostre mani soccorrevoli. Gli anziani soprattutto, con tutto quel ciabattare, barcollare, cadere a terra, con quel disperato bisogno di aiuto e quelle domande infantili.
Io direi che il modo in cui Etty ha vissuto la vita nel campo non si può paragonare con, per esempio, con Philip Mechanicus, un giornalista che ha scritto, diciamo, giorno per giorno, descritta la vita del campo in senso molto concreta. Sì, leggendo per esempio le lettere che Etty ha scritto dal campo, si vede che lei si muove sia sul piano, diciamo, concreto, materiale, come la gente viveva la famosa partenza del treno, che era, diciamo, il punto più saliente di ogni settimana, 93 treni, 100.000 persone. Questa sul piano, diciamo, quotidiano. Lei parla naturalmente delle cose, della fame, del fango, diciamo, dello stress, però parla il modo più staccato nel quale vede la vita in generale. C'è lei, c'è, e non allo stesso momento è se stessa, è interna, cioè si riferisce ai suoi autori più amati, tipo Rilke, tipo Agostino. Si riferisce al modo di pensare di Speer e così via. Quindi nel campo, essendo là, non ha perso questa attitudine che si trova o si ritrova nei diari.
In generale, coloro a cui è toccato lo snervante privilegio di poter rimanere a Westerbork fino a nuovo ordine corrono un rischio mortale, quello di diventare apatici e insensibili. Il dolore umano che abbiamo visto laggiù nel corso di questo ultimo mezzo anno e che vi si può ancora vedere ogni giorno è più di quanto un individuo sia in grado di assorbire in un periodo così limitato. Ma se noi salveremo i nostri corpi e basta, dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Non si tratta infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come la si conserva. Se noi ebrei non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient'altro che i nostri corpi salvati a ogni costo e non un nuovo senso delle cose, attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione, allora non basterà. Dai campi stessi dovranno irraggiarsi nuovi pensieri, nuove conoscenze dovranno portar chiarezza oltre i recinti di filo spinato e congiungersi con quella stessa chiarezza che là fuori ci si deve ora conquistare con altrettanta pena.
Allora, questo è lo sguardo di Etty sulle cose, uno sguardo da cronista che vuole conservare alla storia l'orrore che vede, ma uno sguardo pensante. Il cuore pensante della baracca è un'immagine che le si addice molto, non so se è trovata da lei o che qualcuno le attribuisce. Colpisce, sapendo noi la sua fine così vicina, la sua attesa di futuro, come colpisce un po' quell'ingenua speranza di tempi nuovi, di una umanità rigenerata e redenta. Ma ha ragione, credo, Etty, non solo perché la storia nei momenti di mutamento, nei momenti di disastro anche, ha sempre avuto bisogno dell'impulso della speranza, ma perché la speranza per sé e per gli altri, anche se ogni volta è vero confina con l'illusione, di fatto ogni volta apre attesa, apre lotta, apre desiderio e apre anche intelligenza in fondo. E queste ultime parole che abbiamo ascoltato dicevano, cristianamente se vogliamo, che chi vuole salvare a tutti i costi la propria vita la perderà. E che dunque c'è destino e futuro solo se si è disposti a perdersi. Ma intanto in quei mesi eventi decisivi erano avvenuti nella vita di Etty. Il 15 settembre, il giorno prima di essere raggiunto dall'ordine di arresto della Gestapo, era morto Julius Speer, l'amico, la guida di Etty per tutto quell'ultimo anno. Etty affronta ad Amsterdam la morte di Speer perché, in quanto membro del consiglio ebraico, per un po' ebbe il permesso di soggiornare di tanto in tanto ad Amsterdam, un po' per curarsi dai suoi frequenti malesseri, un po' per procurare medicine e notizie alle famiglie al campo. Noi la ritroviamo dunque brevemente per poco tempo ad Amsterdam e non a caso all'interno della sua stanza e nel diario ritroviamo le cadenze un po' più intime, più profonde della sua ricerca interiore.
Forse è stato tutto un po' troppo, Dio mio. Ora solo mi rendo conto di quanto tu mi abbia dato da portare. Tante cose belle e tante cose difficili. E quelle difficili si sono trasformate in belle ogni volta che sono stata disposta a sopportarle. Pensare che un piccolo cuore umano possa provare così tanto, Dio, possa soffrire e amare a tal punto. Ti sono così riconoscente perché hai scelto proprio il mio cuore di questi tempi per fargli sopportare tutto quanto. La parte migliore e più nobile del mio amico, dell'uomo che ti ha risvegliato in me, è già presso di te. In quelle due camerette dove ho vissuto le gioie più grandi e più profonde della mia vita, è rimasto solo un vecchio, consunto e infantile. Ho sostato accanto al suo letto e mi sono trovata davanti ai tuoi massimi enigmi, Dio. E ti sono riconoscente anche per questo, perché ho la forza di affrontarli e di sapere che non c'è risposta. Bisogna saper sopportare i tuoi misteri, Dio. Yul, una volta ho scritto che volevo leggere la tua vita fino all'ultima pagina. Ora l'ho fatto e provo una gioia così singolare per tutto quanto, per come è stato, perché certamente è stato un bene. Avrei ancora mille cose da chiederti e da imparare da te. Ora mi toccherà fare tutto da sola. Ma mi sento così forte e sono certa che me la caverò. Sei tu che hai liberato le mie forze. Tu che mi hai insegnato a pronunciare con naturalezza il nome di Dio. Sei stato l'intermediario tra Dio e me. E ora che te ne sei andato, la mia strada porta direttamente a Dio. Ora sarò io l'intermediaria per tutti quelli che potrò raggiungere.
La morte fa parte della vita, aveva detto Etty qualche tempo prima, in parole che ci erano sembrate dense di presagio. Ecco, ma se la morte dell'individuo si può arrivare ad accettare, pur nel dolore, pur nella separazione, la morte per sterminio fa parte di un più terribile ordine delle cose. Ma la grandezza di Etty, avevamo promesso all'inizio di dar conto di questa grandezza, sta nella sua capacità così unica, così sua proprio, di vivere accogliendo, imparando, volgendo il male in bene.
«17 settembre, di sera, le 10:30. Mio Dio, dammi pace e fammi superare ogni cosa. A quest'ora si spegne la luce nella baracca degli uomini. Io passeggio un pochino per il campo, davanti alla brughiera. Quando comincia a imbrunire, sento da lontano le prime note della quinta di Beethoven». Mi sento così affezionata a Westerburg che ne ho quasi nostalgia. Com'è possibile che quel pezzetto di brughiera, recintato dal filo spinato, dove si riversa e scorre tanto dolore umano, sia diventato per me un ricordo quasi dolce? Che il mio spirito non sia diventato più tetro in quel luogo, ma quasi luminoso e sereno. Ho amato tanto la vita, quando ero seduta a questa scrivania, ed ero circondata dai miei scrittori, dai miei poeti e dai miei fiori. E là, tra le baracche popolate da uomini scacciati e perseguitati, ho trovato la conferma di quest'amore. Potrei anche descrivere Westerbork con parole di odio, di amarezza, di ribellione. Ma la ribellione che nasce solo quando la miseria comincia a toccarci personalmente non è mai vera ribellione e non potrà mai dare veri frutti. Laggiù ho toccato con mano che ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo lo rende ancora più inospitale. E credo anche, forse un po' ingenuamente, ma ostinatamente, che questa terra potrebbe diventare un po' più abitabile solo grazie a quell'amore di cui l'ebreo Paolo scrisse agli abitanti di Corinto nel 13° capitolo della sua prima lettera.
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, niente mi giova. L'amore è paziente, è benigno l'amore. Non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode di lui.
Interesting to note that the spirituality of anti-Hillism has been much affected by two persons. And one person is Julius Speer, who was a German Jew who...
La spiritualità di Etty Hillesum fu profondamente influenzata da due persone. Una è Julius Speer, come già sappiamo. L'altra è una donna olandese, Maria Tiedemann, che si rifaceva al movimento cristiano di Oxford. Queste sono le due radici della sua spiritualità e ciò spiega la presenza di tanti elementi cristiani nel suo pensiero. Ma non bisogna fare l'errore di considerare Etty cristiana, poiché di fatto essa non considerò mai Gesù come il Messia e su questo punto non fece mai alcuna concessione. Si ispirò al cristianesimo solo per quanto riguarda l'atteggiamento verso gli altri esseri umani. Allo stesso modo, adattò a sé anche elementi desunti da altre tradizioni spirituali, come ad esempio il buddismo. Etty rifuggì da una precisa appartenenza religiosa e non si curò di dare un'etichetta alla propria fede. Ovviamente occorre sottolineare che a causa della guerra e della persecuzione tedesca, Etty non era più libera di manifestare la propria identità ebraica e ciò rafforzò sicuramente l'orgoglio dell'appartenenza alla minoranza ebraica.
Naturalmente ha ragione fino in fondo Klaas Smelik, che è un teologo olandese, figlio di un caro amico di Etty, a dire che non ha fondamento teologico l'attenzione di Etty al cristianesimo, ne basterebbero peraltro le ripetute citazioni da Matteo e da Giovanni, In particolare, non a caso, quelle relative ai gigli dei campi, cui Dio provvede e non l'affanno quotidiano, e quella che dice a ciascun giorno basta la sua pena. Era un modo questo, credo, di dare alla violenza, all'insensatezza della storia, una risposta di fede e dunque in definitiva di senso. E peraltro riferito a una creatura libera come Etty, in ricerca aperta di Dio, sarebbe veramente brutto, si può dire, fare un gioco di attribuzioni di una carta religiosa. Conta invece, è importante, vedere fino a che punto le sue frequentazioni cristiane hanno rinsaldato, si può dire, dato fondamento al suo non astratto ma realissimo amore per il prossimo, anche all'amore per il nemico, porta strettissima per mettersi in ascolto di Dio.
Maria, ciao. Stamattina c'era un arcobaleno sopra il campo e il sole brillava nelle pozzanghere melmose. Ma poi qui si parla solo dei bambini rimasti orfani e diventati come dei piccoli adulti, o dei vecchietti e delle vecchiette che al mattino si stringono l'un l'altro sotto la pioggia perché sono cacciati dalle loro baracche durante le pulizie. Della noia alienante del mondare piselli e fagioli, del pericolo di demoralizzarsi e lasciarsi andare, di molte piccole tristezze e grottesche miserie nella vita del campo, del fatto che qui si riproducono pari pari le divisioni sociali, gli egoismi, le cattiverie della vita di fuori. Qui molti sentono languire il proprio amore per l'umanità, perché quest'amore non è nutrito dall'esterno. Dicono che la gente di Westerbork non ti offre molte occasioni di amarla. Qualcuno dice che la massa è un orribile mostro e solo i singoli individui fanno compassione. Ma ho dovuto ripetutamente constatare in me stessa che non esiste alcun nesso causale tra il comportamento delle persone e l'amore che si prova per loro. Questo amore del prossimo è come un ardore elementare che alimenta la vita. Il prossimo in sé ha ben poco a che farci. Maria cara, qui di amore non ce n'è molto. Eppure mi sento indicibilmente ricca e non saprei spiegarlo a nessuno.
Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e l'amore. Ma di tutte, più grande è l'amore.
Ecco dunque come le parole di Paolo diventano in questa ragazza olandese un modo di rispondere anche alla storia. Ma nel frattempo continua anche la sua vita di affetti, di quotidianità, di cura delle piccole cose. A Westerbork era stata raggiunta un certo giorno dai genitori, dal fratello musicista Misha, con l'altro fratello Jaap, che neppure lui scampò alla morte, praticamente non si rividero più. Misha, tra l'altro, avrebbe avuto la possibilità di essere inviato in un altro campo, dove venivano un po' più protette, insomma, alcune personalità eminenti della cultura olandese, ma Misha si rifiutò, se non fossero andati con lui anche i genitori, e dunque rimase a Westerbork. E Etty con il padre soprattutto stabilisce nuovi rapporti più intensi, lunghe chiacchierate vicino al campo di lupini, e lei per tutte e tre ha cure, sollecitudine, affetto. Nelle lettere poi agli amici di fuori risalta a volte, in mezzo a tanto dolore, la nostalgia, la dolcezza del ricordo e la gratitudine per i pacchi dono, e Etty ogni volta chiede soprattutto cose per i genitori, per esempio il burro era fondamentale per le proteine, i pomodori per le vitamine, però anche una scatoletta di polpa di gamberi o il libro di Isaia diventavano invece, una volta ricevuti, una vera festa.
mio piccolo papà Han, Kate, Maria, Hans. Un piccolo resoconto telegrafico. Stamattina presto è partito un altro convoglio. Stanotte ho fatto la posta per intercettare mio fratello Yap. Non c'era e siamo stati molto contenti. I miei genitori prendono le cose nobilmente e sono molto fiera di loro. Io continuo a vivere in vostra compagnia e di tanto in tanto trovo riposo presso di voi dai troppi pesi che mi tocca portare. Forse per voi digerire i fatti di qui è ancora più difficile che per noi. Ma in ogni situazione, anche nella più difficile, l'uomo sviluppa degli organi nuovi grazie ai quali può continuare a vivere. Anche in questo Dio è piuttosto misericordioso con noi. Per il resto, diversi suicidi stanotte, prima che partisse il treno, con rasoi, eccetera. Tuttavia, vedete, anche qui dentro io non ho la sensazione di essere privata della mia libertà e non c'è nessuno che mi possa veramente fare del male. Sapremo tener duro, voi e io, da una parte e dall'altra del filo spinato, vero? E ora vado in ospedale, con un barattolino sotto il braccio per il mio caro papà e la mia cartella da impiegata sotto l'altro.
Naturalmente anche Etty, coraggiosa, forte, amante, è presa, sopraffatta quasi a volte dall'orrore, e allora ci sono momenti in cui dice, per esempio: oggi mi sono trovata nei guai con la parola che è il tema fondamentale della mia vita, e Dio creò l'uomo a sua immagine. Questa parola, dice con un'espressione molto bella, ha vissuto con me una mattina difficile, e si interroga naturalmente sul senso e sull'efficacia della sua presenza lì. Dice per esempio un'altra volta: potrei maledirmi da sola perché stanotte aiuterò a vestire i bambini piccoli e tenterò di tener calme le madri e aiuterò le persone deboli e malate a salire su quei carri bestiame. In quale meccanismo, si chiede, siamo impigliati? Che misteri sono questi? Eppure sceglie di fare l'unica cosa che può fare, e cioè di aiutare gli altri, essere per gli altri e di essere una piccola voce che non tace, che racconta. La lettera Han a Han Wegerif, che adesso ascolteremo, del 24 agosto 1943, siamo alla vigilia ormai anche della sua deportazione, fu pubblicata sui fogli della resistenza olandese.
Se dico che stanotte sono stata all'inferno, che cosa ne potete capire voi? Nel cuore della notte è impossibile distinguere chi deve partire e chi no. Quasi tutti sono alzati. I malati si aiutano reciprocamente a vestirsi. Parecchi di loro non hanno abiti. Nella baracca delle donne si preparano dei biberon di latte per i neonati. Una giovane madre si scusa per il pianto del suo bambino. Una piccola donna mi indica quasi fuori di sé una misera creaturina dai riccioli biondi e dal visino acceso. Non potrebbe nascondere il mio bambino. Su, me lo nasconda. Ha la febbre alta, non posso portarlo con me. Un paio di letti più in là scorgo il faccino lentigginoso, diventato cinereo, di una mia collega. È accoccolata accanto al letto di una donna morente, che ha inghiottito del veleno, e che è sua madre. Intanto il lamento dei neonati si gonfia. Riempie tutti gli angoli e le fessure della baracca, illuminata in modo spettrale. È quasi insopportabile. Passo accanto al letto di una ragazzina paralizzata. Non ho mai visto occhi così grandi in un faccino così piccolo. E c'è quella donna laggiù. E si capisce che un tempo era abituata al lusso. È molto bella. È arrivata al campo da poco. Si era nascosta per proteggere il suo bambino. Ora è qui, tradita da una delazione, come molti altri clandestini. La sua figura è ora deforme e ridicola, il viso chiazzato. Sembra un giovane animale completamente indifeso e abbandonato. Giro ancora, un po' smarrita, per altre baracche. Vedo portar via un vecchio moribondo che recita lo Shema per se stesso. Vedo un padre che prima di partire benedice sua moglie e suo figlio e che si fa benedire a sua volta da un vecchio rabbino dall'ardente profilo di profeta. A poco si sono fatte le 6 di mattina. Il treno partirà alle 11. Si cominciano a caricare persone e bagagli. Gli accessi al treno sono sbarrati da uomini del servizio d'ordine. Io mi infilo in una baracca che si trova proprio di fronte al treno. In alcuni vagoni ci sono dei materassi di carta per terra, per i malati. Improvvisamente, uno stuolo di uomini in uniforme verde sciama sull'asfalto. Sulla schiena portano zaino e fucile. Li guardo inorridita. Sono ceffi ottusi e beffardi in cui si cercherebbe invano un piccolo residuo di umanità. I nudi vagoni merci si stanno riempendo, anzi si direbbero già pieni. Dio mio, come faranno a starci tutti questi altri? Il comandante cammina lungo il treno con passo militare. I capelli grigi, spazzolati con cura, spuntano sulla nuca da sotto il suo piatto berretto verde chiaro. Stamattina fa deportare 50 ebrei in più, perché un ragazzo in pigiama celeste si è nascosto in una tenda. Mio Dio, è proprio vero che tutte quelle porte si stanno chiudendo? Sì, è così. Le porte si chiudono sulle moltitudini cacciate indietro e pigiate nei vagoni merci. Attraverso le strette aperture in alto si vedono teste e mani che tra poco saluteranno alla partenza del treno. Un fischio acuto e stridente e un treno con 1020 ebrei lascia l'Olanda. La marea degli aiutanti rifluisce lentamente. Vanno a riposare nei propri dormitori. Si vedono molti visi pallidi e sofferenti. Il campo si sta progressivamente svuotando. Siamo rimasti in poche migliaia. Già 100.000 nostri fratelli di razza, olandesi, faticano sotto un cielo ignoto o stanno imputridendo in terra ignota. Ora passerò prima in lavanderia e poi andrò a dormire un poco, anch'io. Per ora un saluto, miei cari.
L'inferno lo ha chiamato Etty, e giustamente. Eppure, e questa è la forza, questo è il miracolo un po' di questa ragazza, di Etty Hillesum, all'ombra di questo inferno l'amore per la vita, il grazie per questo dono che continua a sopravvivere. E non può non venire in mente almeno un altro amore per la vita consumato all'ombra di un altro inferno, il carcere di Flossenbürg in Germania, dove anche qui lo sguardo rivolto a Dio non vela lo sguardo rivolto alle cose, ma in qualche modo ne rivela l'essenza. Dietrich Bonhoeffer scriveva, poco prima di venire giustiziato, meravigliosamente custoditi da forze che vegliano per il nostro bene, attendiamo senza timore l'avvenire. Dio è con noi sera e mattina e lo sarà fino all'ultimo giorno.
Westerburg, 2 settembre 1943. Marietke, sai che cosa mi piacerebbe avere? La vestaglia di lana azzurra che mi aveva dato Esie e il mio feltro azzurro, la cosa più pratica per coprirmi la testa. E forse dovrei farmi mandare anche il mio vestito di maglia azzurro. A volte fa assai freddo e poi mi servirebbe nel caso in cui dovessi improvvisamente partire. Qui non si può mai sapere. Spero solo di non seccarvi troppo con queste richieste. Sai, in fondo vivo qui proprio come quando stavo con voi ad Amsterdam. Vivo nella comunità, ma anche molto per me stessa. E questo mi riesce benissimo, sebbene qui si stia addosso e sopra e sotto e in mezzo agli altri. Marietke, come eravamo giovani solo un anno fa su questa brughiera. Ora siamo un tantino più vecchi e non ce ne rendiamo neppure conto. Siamo stati marchiati dal dolore per sempre. Eppure, la vita è meravigliosamente buona nella sua inesplicabile profondità. Se solo facciamo in modo che, malgrado tutto, Dio sia al sicuro nelle nostre mani. Mi saluti la mia cara scrivania, il più bel posto di questa terra.
Il 7 settembre 1943 arrivò al campo l'ordine improvviso di far partire anche Etty, i suoi genitori e Misha con il treno che andava in Polonia. Etty finì nel vagone numero 12, i genitori e Misha nel numero 1. Etty fece a tempo a gettare fuori dal treno una cartolina indirizzata all'amica Christine von Noten e la cartolina fu raccolta e qualche tempo dopo fu spedita e arrivò a destinazione. E ancora oggi Christine von Noten, che è una signora anziana, non può leggere senza commozione questa cartolina preziosa.
Christine, ik sla de Bijbel op. Op een willekeurige plaats en vind dit. De Heer is mijn hoog vertrek. Ik zit midden in een volle goederenwagon op mijn rugzak. Vader en moeder en Misha zitten in enige wagon.
Nei pressi di Glimmen, 7 settembre 1943. Christine, apro a caso la Bibbia e trovo scritto: Il Signore è la mia roccia. Sono seduta sul mio zaino, nel mezzo di un affollato vagone merci. Papà, la mamma e Misha sono alcuni vagoni più avanti. La partenza è giunta piuttosto inaspettata, malgrado tutto. Un ordine improvviso mandato per noi dall'AIA. Abbiamo lasciato il campo cantando il salmo. Papà e mamma, molto forti e calmi. E così Misha. Viaggeremo per 3 giorni. Grazie per tutte le vostre buone cure. Alcuni amici rimasti a Westerbork scriveranno ancora ad Amsterdam. Forse avrai notizie. Anche della mia ultima lunga lettera. Arrivederci da noi quattro. Etty.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso. Perché sei tu.
Il 30 novembre 1943 Etty Hillesum morì ad Auschwitz. Ad Auschwitz morirono anche i genitori e il fratello Misha e neppure Jaap sopravvisse alla guerra.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Un ardore elementare. Tra le baracche e il fango, Etty Hillesum, 1941-1943. Di Gabriella Caramore. Terza ed ultima puntata. Eppure la vita. Voce di Etty Hillesum, Roberta Greganti. Letture di Gianni Bersanitti, Stefano Palazzesi e Alberto Rossatti. Sono intervenuti Giacomo Alimentani, Klaas Smelik e Gerrit van Oord. Tecnico del suono Alessandra Cerrina. In regia Antonella Borghi e Alessandra Ottaviani.